Per non perderti gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Per chi volesse espormi idee e chiedermi considerazioni, potrà farlo gratuitamente nelle live di Telegram. Trovate il link in bio di tutti i nostri social. Chi volesse scrivermi può farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei, ed Instagram, One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno.
Parlo con un super mestierante del microfono, quindi io sono un neofita, però mi piace tanto.
Non si impara questo mestiere, è una roba che fai fin da bambino.
Ce l'hai dentro o non ce l'hai.
Esattamente, sì. Tu ce l'hai, mi pare di capire. Ho sentito un po' i tuoi puntate, mi piacciono molto.
Ti ringrazio molto. Diciamo che mi piace un sacco. Probabilmente è la cosa che mi rende più felice in assoluto.
Vero?
In assoluto. Te la paragono a quando ero piccolino, andavo al Luna Park e per me era l'isola felice. La stessa cosa. Mai nessun lavoro, perché non è un lavoro, è per questo. Mai nessuna cosa, nessun impegno mi ha dato una gioia così grande. Quindi wow.
Io facevo televisione e ho fatto un sacco di interviste, più o meno come te, perché mi piaceva collezionare esseri umani. E quindi con una telecamera in quel caso, e anche girando il mondo, ho fatto 2 anni e mezzo in giro per il mondo, avevi la possibilità di sederti a parlare e prendere il tempo di persone che senza telecamera non ti avrebbero mai dato l'appuntamento. E quindi usavo la televisione per incontrare degli esseri umani e mi hanno stimolato così tanto che poi a un certo punto mi sono annoiato e ho deciso di fare io quello che vedevo e apprezzavo in loro, e quindi ho iniziato a fare l'imprenditore.
Sì, ti arricchisce moltissimo, sì. Nel senso ti nutri di tante storie di altri, e se non l'avessi fatto attraverso il podcast uno avrebbe detto come ti permetti, quindi è meraviglioso.
Esattamente questo.
Partiamo dall'inizio. La liturgia un po' la conosci perché qualcosa hai visto, ascoltato, certo. E quindi un po' come il C'era una volta, che si parte sin dal principio e quindi parti dal tuo principio. Intanto in che anno nasci?
Nel 1973, il 21 novembre del 73, Scorpione, ascendente Acquario, quindi più invecchio e peggio e peggio è il mio senso di autosufficienza.
Ci accomunano due cose, il segno zodiacale e il parrucchiere.
Sì, Però devo dire che sei più curato, ti occupi. No, invece, diciamo, da bambino sono nato a Ravenna quindi anarchico, anche c'è l'elemento del romagnolo anarchico.
Mio papà di Cesena, quindi anche questo ci accomuna. Figlio unico?
No, io sono il terzo di 3 figli. I 2 più grandi sono abbastanza più grandi, tant'è vero che il secondo genito è stato una specie di figura paterna per me, e quindi gli ho voluto molto bene in un modo che è da fratellone, ma un fratellone protettivo, quasi padre, no? Sono cresciuto, sono, diciamo, negli anni curioso, come sono sempre stato e come credo di essere ancora ad oggi. Si dividono 2 momenti fondamentali nella mia vita, prima dei 12 e prima dei 19. Questi 2 eventi segnano un pochettino la mia infanzia. 12 anni, però questa è veramente troppo privata, però c'è un momento importante nella mia famiglia, nel mio rapporto psicologico con i genitori, e cioè mia madre la domenica mattina aveva sempre, faceva scenate protoisteriche, non so se è presente quei momenti di, no, che alcune donne purtroppo che magari hanno un conflitto con il loro uomo e in una famiglia dove non si parla troppo. Il primo grande momento è stato quando io presi da parte mia madre e mio padre cercando di risolvere i loro problemi e li aiutai a capire, diciamo, le pieghe della loro sessualità per evitare che continuassero a litigare la domenica rovinando a me e ai miei fratelli tutte le domeniche con queste scenate veramente difficili da tollerare.
Stavo molto male. Le pieghe della loro sessualità.
Perché loro, il sabato mio padre faceva il tubista, tornava a casa, facevano l'amore e lo faceva con un po' di impeto, diciamo così, e questa immagine di mia madre doveva essere un pochettino evidentemente infastidita, l'immagine che lei aveva dentro la famiglia, e quindi quando la domenica mattina si svegliava doveva fare vedere ai figli che era stata quasi... E questa scena, non finisco le frasi apposta, per non dire delle cose che si capiscono anche senza bisogno di specificarle, quindi questa scena si ripeteva con una certa ansia dentro la famiglia. Io soffrivo di questo ovviamente da bambino, quindi avevo 2 possibilità, o iniziavo a odiare mio padre oppure invece cercavo di studiare il caso, e ho iniziato a studiare il caso. E quindi il primo momento della mia vita in cui i miei genitori fanno un passo indietro su di me, io ho sempre avuto una forma di rispetto da parte loro profondissima, quasi non paura, ma diciamo rispetto, quasi mi davano del lei fin da bambino nonostante fossi il terzo. E quindi li misi seduti con il pubblico, il mio primo pubblico che erano i miei 2 fratelli, e cercai di tranquillizzarli sul fatto che la sessualità a 12 anni andava vissuta con tranquillità e che non potevano scaricare su di noi la domenica mattina, mia madre in particolare, quel senso complicato che ne derivava, no, dopo la nottata. E questo li tranquillizzò molto, non litigarono più, e però cominciarono a guardarmi come quasi un estraneo in famiglia. Poi a 19 anni mio padre si fa male, io capisco che la mia famiglia aveva delle difficoltà, mio padre aveva avuto un fallimento e quindi non era una storia di grande successo la sua, iniziò a lavorare. Nonostante io volessi profondamente solo studiare, inizio a lavorare e faccio un po' di lavoretti.
Da cosa si denota il fallimento? Nel senso, ci sono dei problemi economici in casa, ci sono delle tensioni maggiori rispetto a prima. Cosa vivi?
Ma allora,
qual è la conseguenza di quel fallimento?
Ero molto piccolo quando mio padre fallisce. Io poi ho sempre avuto una percezione di me molto larga, per cui ero convinto durante i rapimenti negli anni 70 di essere uno possibilmente da rapire, anche se non avevamo una lira. Okay. Però nella mia percezione di me stesso io ero veramente un benestante. Però il fallimento ha toccato molto i miei fratelli. Mio padre è fallito 2 volte, per la precisione. È fallito perché non lo pagavano. Quindi faceva i lavori, non lo pagavano e quindi doveva dichiarare fallimento. La seconda volta, dopo il primo, ha dovuto usare i miei fratelli, i suoi figli, come soci dell'azienda, e anche in quel caso c'è stato un problema nei pagamenti e quindi anche in quel caso purtroppo l'azienda è andata fallita, quindi anche i miei fratelli sono stati... E non rimanevo io, che ero l'unica carta da giocare per la famiglia.
In che ambito lavorava tuo papà?
Era un tubista, lui faceva impianti...
Sia nel primo che secondo lavoro?
Tutti e due, lui sapeva fare quello, era anche molto bravo, un capocantiere straordinario, tra l'altro poi se ne parla come uno capace di risolvere i problemi, non bravissimo evidentemente nella gestione economica e nella comprensione delle dinamiche che stanno sotto... Io invece ero un po' protetto, se vogliamo, proprio dal mio fratello più grande, che mi ha aiutato a non entrare dentro la ditta di famiglia, mettiamola così, a non essere il terzo immolato. Anche perché non c'entravo nulla, io francamente avevo un'indole completamente diversa da quella dei miei fratelli e dei miei genitori.
Oltre alla tua lucidità, no? A 12 anni fai un discorso del genere, parli di un argomento che apparentemente è tabù, come il sesso. Ma tu che bambino eri da un punto di vista dell'amore? Cioè, questi tuoi 2 genitori, con caratteri evidentemente molto diversi da come me li stai raccontando, ti abbracciavano, ti dicevano che ti amavano?
No, non hanno mai avuto nei miei confronti un approccio affettuoso, ma perché ero io che ero così? Cioè, io avevo fastidio alla vicinanza degli altri, non ero uno che dava tanta confidenza. Mio fratello più grande, quando se ne andavano i miei genitori, mi rinchiudeva in uno sgabuzzino che era 50 centimetri per 50 centimetri. Sai quello dove ci metti le scope?
Sì.
Lui provava piacere quando io mi lamentavo, essendo chiuso anche per 2 o 3 ore dentro sto sgabuzzino, quando mia madre andava a fare la spesa. E quindi io all'inizio gridavo, mi lamentavo, però in realtà l'avevo arredato con la settimana enigmistica, un libretto di Topolino e le merendine e l'acqua. Lui non lo sapeva, all'inizio facevo un po' casino, poi mi tranquillizzavo, avevo la mia pila e rimanevo lì a leggere le mie cose. E avevo questo rapporto surreale in famiglia, per cui fin da bambino ricordo di essere sempre stato mentalmente un ospite della mia famiglia. Non ho mai avuto la percezione della mia famiglia. Mio fratello Ermando, il secondo, con lui...
Quello che ti seviziava.
Non quello che mi seviziava, okay. Ma no, ma mi seviziava, sì, con affetto.
Ironico,
era
certo.
Proprio l'invidia di questo mio modo di essere abbastanza estraneo e diverso, se vuoi, no? Per cui aveva questo affetto e lo dimostrava con queste attenzioni un po' eccessive.
Ma mai con il contatto fisico?
No.
Contatto fisico
nel senso mio fratello
dell'abbraccio, non del pestaggio?
No, gli abbracci ne ho avuti, di abbracci, per carità. Adesso non sono una persona, sono stato... anche viziato, se vuoi, effettivamente, ma non dell'affetto, quello che stai descrivendo. È un affetto di stima, cioè una predisposizione da parte di tutti a ritenere che io avessi qualche cosa di diverso. E questa forma di stima l'ho sempre vista fin da bambino, nella maestra, in tutti quelli con cui ho avuto a che fare. E questa forma è più bella come affetto, intendo dire, mi qualifica di più la tua sicurezza e la tua personalità. Diciamo che non ho mai avuto la percezione che qualcuno pensasse di potermi proteggere. Questa è una cosa bella che non ho mai avuto. Cioè, che il senso della sicurezza molto spesso mi è arrivato per un effetto strano, per cui gli altri hanno sempre attribuito a me una forma di autosufficienza, che poi finisce che ci credi pure, no? E quindi ti aiuta e ti dà forza.
Ma poi è così o no?
È assolutamente così, nel senso che io non ho mai smesso di pensare che il modo migliore per avere a che fare con gli altri sia essere un buon affare per gli altri. E che servire l'altro, aiutare l'altro, sia l'unico modo con cui tu guadagni, conosci, incontri e migliori te stesso. Per cui questo gioco in realtà di grande autosufficienza, poi ho nel tempo, per carità, non l'ho imparato subito, però ho imparato a scaricarlo nella relazione con l'altro in senso positivo. Quindi mi piace molto amare le persone, no? Mi piace sempre di più, più cresco, più capisco che non ha senso nulla se togli questo gioco attraverso il quale ti capisci nell'incontro con l'altro, no? E questo nasce però dal senso di non aver bisogno di essere amato. Cioè, io non ho mai chiesto a qualcuno di amarmi, non è una roba che mi turba quando qualcuno mi dice ti amo, mi interessa amare, non mi interessa essere amato. E questo non lo dico per posa, sono sempre stato così.
Ma il fatto di essere così devoto
Devoto?
Devoto al piacere degli altri, nel senso sì, che tu dai sì, tanto sì. No, al prossimo.
Ma guarda, attenzione, lo faccio con uno spirito di grande egoismo, eh? Non lo faccio con una forma di altruismo. Cioè, io sono un grande sostenitore della visione di Adam Smith nell'economia, che è la mano invisibile. Ho il concetto di egoismo naturale dell'albero, che non fa il frutto per dare da mangiare al contadino che lo raccoglie, no? L'albero fa il frutto perché è coerente a se stesso. È una forma di altruismo meravigliosa quella della natura, ma la natura non sa neanche che cos'è l'altruismo. È totalmente fedele al progetto di natura che la natura stessa impone nel seme, in questo caso dell'albero. Quindi io credo che uno dei più grandi equivoci culturali della nostra civiltà, ma non solo la nostra civiltà, è dividere il mondo in egoismo, altruismo, in bene e male. Io ho ascoltato la tua storia, e anche nella tua, nella mia, nella storia di tutti, non può mancare quell'elemento di male che produce il bene. E quindi se io ti chiedo chi sono le persone che ti hanno aiutato di più nella vita, sono quelle che ti hanno creato un ostacolo, no? Inevitabilmente.
Mi hanno fatto reagire.
E sono i tuoi maestri. I tuoi maestri sono i tuoi nemici. I tuoi nemici ti hanno fatto. Poi molti amici invece ti hanno consigliato, ma non sono importanti nella tua vita come le persone che ti hanno ostacolato. E questo dice molto del concetto dicotomico che secondo me non esiste, di altruismo, egoismo, bene, male, giusti, sbagliati. Non c'è niente che nasce giusto e finisce giusto, e niente che nasce sbagliato e che, se ben usato, non possa finire giusto, non so come dire.
No, dici bene, mi è molto chiaro, e sei un cintura nera del razionale, ma rientriamo nell'emotivo. Sì. Se tu ti guardi nell'emotivo,
sì?
Sei felice?
Di brutto.
Bella lì.
Allora, molto più di... Ti devo dire questo perché è una cosa a cui... Io ho sempre cercato solo la felicità. Se tu mi chiedi cosa cercava quel bambino là, capirci qualcosa. Cioè, io volevo sapere se tutto sto gioco in cui nasciamo aveva un significato, aveva un senso. Cioè, proprio trovavo un equilibrio bello per cui tutto questo è perfettamente dentro qualcosa di più grande di me, in cui io posso poi rincontrarmi più grande, appunto. Ecco, oggi sono arrivato ad un'età ancora giovane, sono 50 anni, ma sono già ad un livello di felicità molto superiore alla più rosea aspettativa di quando da ragazzino cercavo quello che oggi ho trovato.
Perché hai avuto tante risposte, perché hai dato tanti sensi e hai una logica, dai una logica alla vita.
La cosa incredibile è che era già tutto fatto sin dal primo giorno. Mm-hmm. Cioè, non ti posso dire che ho capito delle cose, ho tolto delle cose, però la felicità aveva lo stesso sapore che oggi. Oggi è più consapevole. Oggi so che sono felice. Cioè, oggi so perché, semmai. Però quando fai un viaggio e capisci delle cose di te stesso, in realtà ti accorgi che ci sei sempre stato là. Ed è come, questa è un'altra cosa pazzesca, e nella vita poi succede a tanti, credo, no? Che ci sono dei piccoli segnali che certe volte il destino, un po' come Abramo quando deve tagliare la testa al figlio, no? Cioè, tu se ti dai completamente, alla fine guida la vita al posto tuo e ti riconsegna, nel peggiore dei casi, il problema che devi risolvere per capire quello che ancora non hai capito. Nel migliore dei casi ti consegna quello che dovevi avere, che era esattamente di più di quello che speravi di avere. Basta che sei totale, cioè basta che tu non giochi mai con ambiguità dentro te stesso. Cioè, l'importante è che questa cosa è l'unico segreto che, per quanto mi riguarda, ho compreso nel tempo, ma che avevo fin da bambino, ripeto. Cioè, tu non puoi non essere totale. Non puoi non comprendere che bisogna sempre interrogarsi e capire partendo da te stesso. Cioè, quando le cose non vanno, cioè qualcosa che non va di te, se tu odi qualcuno, sei tu che hai un problema, non è lui. Cioè, le emozioni che tu provi ti parlano a te, non parlano a giudicare l'altro. Anche nella cultura, no? Quando in Socrate si dice so di non sapere, il grande equivoco di chi a scuola ti insegna Socrate, no? Come se fosse un motto che serve a dire io sono figo perché sono umile e non capisco nulla, tu invece credi di avere delle idee. Ecco, viene usato Socrate per giudicare l'altro. Invece Socrate non giudicava gli altri, al di là di quello che dicono i professori del liceo. Socrate sospendeva il giudizio sulle sue idee, non gliene fregava nulla degli altri. Lui diceva: io non so se ho capito come te, però io so che la mia testa non è giusta, la mia razionalità può cominciare a diventare interessante solo se è piantata dentro il mio principio di natura, dentro quello che lui chiama Diamond, no? Dentro quello che Eraclito chiama Logos, dentro quella cosa, qualunque essa sia, che io adoro nella filosofia presocratica, e cioè quest'idea di un'anima, di un principio ontologico, di un principio dell'essere che ci dice cosa dobbiamo divenire, e lo fa come lo fa negli animali. Ma a differenza degli animali, noi, che abbiamo mangiato il frutto del peccato, cioè dall'albero della conoscenza abbiamo mangiato la mela, noi abbiamo la possibilità di vivere l'istinto come gli animali, ma in più sapere, e quindi scegliere quell'atto della vita che dentro di noi in ogni istante si presenta. L'animale non ha il libero arbitrio, non può scegliere la volontà di Dio. Invece l'essere umano può sceglierla, e nello scegliere questo atto si fa una cosa sola con l'atto e quindi può arrivare al piacere, che è una dimensione dell'intelligenza che ha a che fare con questo senso di umiltà che devi avere nel capire che la tua testa sbaglia e che c'è qualcos'altro di più profondo che piano piano con umiltà devi imparare a conoscere. E questo lo dicevano i filosofi, non c'è bisogno della religione, dei padri spirituali, è proprio la natura dell'essere umano. Ed è bellissimo per quanto mi riguarda, io ho un'associazione che si chiama Io Sono, sto sfarfallando, perdonami.
Sì, sì, ma poi ti riporto ai 19 grazie. Anni, esatto, quando non hai potuto studiare filosofia all'università, insomma, sì, bravo, con grande rimpianto,
bravo.
Però non volevo interrompere.
No, quindi solo per dirti che l'associazione, io mi occupo di quella che a me piace definire l'umanesimo perenne, perché nella storia dell'umano ci sono tantissimi uomini, donne che hanno saputo incarnare o dire cose meravigliose che tutte hanno lo stesso sapore. Sarà perché mi chiamo Andrea Pezzi, ma mi piace rimettere insieme i pezzi di questa cultura smarrita, perché basta rimetterli insieme per capire quanto grande e facile, vorrei dire anche, è la cultura, diciamo, europea, italiana, e quanto importante sia la risposta che questa cultura può dare alle sfide pazzesche che ci sono oggi con la digital society, con la rivoluzione digitale, con quello che poi nel nostro mondo sta succedendo, che è devastante se ci pensi, no? Allora tu, senza una cultura profonda dell'umano, questa rivoluzione non la riesci proprio a capire, e la subirai come hai subito nel Novecento i due conflitti mondiali, perché come nel Novecento c'erano delle etiche assolute, quelle dei nazisti, quelle dei comunisti. Adesso gli algoritmi sono dei pezzi di etica assoluta embeddati in codici di programma, e tra poco tu avrai un giudice che deciderà al posto dell'essere umano e forse addirittura della legge, in modo quasi dogmatico, con degli algoritmi si deciderà se una persona va in galera o è libero, se una persona fa carriera oppure viene licenziato. E sempre più la società ha bisogno di cultura dell'uomo, di filosofia, perché sennò siamo spacciati, secondo me. E quindi per questo io, mentre ho un'azienda che si occupa di digitale, faccio un'associazione per capire e continuare a interrogarmi insieme a chi ne ha voglia come si fa a uscire da questa provocazione che il progresso ci dà con una risposta che sia centrata sull'essere umano. Io penso, per esempio, e questo mi piace di quello che raccontate voi nel podcast, che fare impresa serva all'imprenditore, non viceversa. Io non ho mai fatto un solo giorno nella mia vita pensando al fatturato, però ho sempre lavorato cercando di capire se i miei collaboratori stanno bene, perché se stanno bene e sono centrati, loro faranno bene. E in automatico poi il sottoprodotto è il ricavo, il fatturato. Mi piace fare l'esempio del ristorante. Tu non vai al ristorante perché dopo devi andare in bagno a fare la cacca, no? Tu vai al ristorante perché ti piace andarci con qualcuno, perché mangi. Poi il sottoprodotto è che se hai mangiato, magari robe anche sane, vai di corpo. I soldi sono lo sterco del demonio. Cioè il fatturato, il risultato economico, è sempre il sottoprodotto della cosa principale, che è l'evoluzione che ognuno di noi che lavora cerca per se stesso. E tutti insieme produciamo un'azienda che cresce. Questo è quello che secondo me, diciamo, è la cifra di ciò che dovrebbe essere il concetto di impresa in Europa. Contraltare del concetto di impresa americano, che è un concetto di impresa distorto in cui vale quanto fatturi. È come misurare quanti ristoranti buoni frequenti entrando nel cesso a guardare quanta cacca hai fatto. Cioè non si fa così. Non funziona, non è questo il modo in cui costruisci il senso dell'impresa. Quindi io penso, e scusami, mi allargo ancora, poi mi fermi quando vuoi, penso che noi abbiamo un'enorme possibilità come Europa di costruire un'idea di uomo, un'idea di impresa completamente nuova.
Avevi 19 anni quando ci siamo interrotti prima, e mi stavi dicendo, quindi tuo papà subisce il secondo fallimento, devi andare a lavorare, non puoi proseguire con gli studi, finita la maturità non puoi iscriverti all'università, almeno ho intuito quello.
No, prova a iscrivermi all'università, okay, a Bologna, e mi iscrivo e lavoro di notte in un pub, e quindi riesco a scoprire, grazie a questo, che si poteva lavorare di notte.
Ti iscrivi all'università facendo cosa?
Scienze politiche a Bologna. Quindi mi iscrivo all'università e di sera lavoro al Banana Republic, che era un pub, stava nascendo il karaoke in quegli anni, un pub a Lido Adriano.
Stava nascendo il karaoke,
karaoke
di Fiorello.
Ah, ok, pensavo il karaoke. E c'erano questi dischi per cui tu nei bar, appunto, nei pub, facevi cantare le persone. Quindi io inizio così a fare musica prima, il DJ, mettevo su dei dischi, non sapevo fare. Non ho mai imparato a mixare, se posso dire la verità, e a far cantare le persone. Sto di fatto che poi da lì alle discoteche in Romagna...
Erano i tuoi primi soldi quelli?
I miei primi soldi. discoteche in Romagna, quindi inizio a fare il vocalist, sai che c'era là. C'è un locale ancora oggi, ci sono delle persone che quando le incontro si ricordano di me per le Indie. Perché le Indie erano un locale, te lo ricordi?
C'è ancora?
Nei miei anni alle Indie, io ero il vocalist delle Indie e c'era questa cosa, due o tre cose famose che chi c'è stato in quegli anni si ricorda per forza. Perché io avevo mio fratello, quello famoso, secondo genito, che aveva fatto con la Folgore i paracadutisti. E tornava a casa dalla Naia e mi faceva bloccati, sai, il gioco della Naia. Io avevo 8.000 persone alle Indie, facevo il vocalist e avevo fatto il bloccati per 8.000 persone, perché la mia tesi era...
Allora, cioè li frizzavi tutti.
Sì, dicevo, sanno fare tutti a prendere 8.000 persone e farle gridare, no? La cosa incredibile è stare in silenzio 10 secondi, 8.000, in silenzio, immobili. Ed ero riuscito a coinvolgere i barman, tutti. Quindi il locale era risaputo che due volte a sera io chiamavo il bloccati e si bloccavano tutti e poi c'era sempre lo stronzo che invece non lo faceva.
Faceva il ribelle.
Allora io prendevo tutto il locale, circondavamo lo stronzo di turno che era quello un po' snob.
E lo educavate.
Al grido di scemo. Quindi era sempre gogliardia, ma era molto divertente. Questa cosa divenne abbastanza celebre in quegli anni. Da lì poi, piano piano, ho iniziato a lavorare sempre di più anche a Mirabilandia. Mirabilandia sono stati i miei primi soldi veri.
Quanti anni avevi?
Era il 94 più o meno.
Studiavi ancora a Bologna in
quel
momento?
Sì, avevo 20 anni. Ho mollato in quella fase lì. Stavo mollando perché stavo andando a Milano a Radio DJ. E vado a Radio DJ perché J-Ax degli Articolo 31 mi vede in una serata di un locale di Lugo, il Baccara di Lugo, e lui faceva il suo concerto e io ero lì a fare il vocalist. Vede come io gestivo la situazione, capisce che comunque ero un personaggio che aveva una sua attrattività, diciamo, a livello locale. Ne parla ad Albertino e Albertino mi fa chiamare per un provino. Io arrivo la mattina presto a Milano, capisco che non avevo i mezzi perché facevo una radio ad Alfonsine, dove io poi mi ero spostato con la famiglia vicino a Ravenna, ma non ero un bravo DJ all'altezza, certamente non all'altezza di Radio DJ. Quindi mi chiedo, cacchio, devo andare a incontrare il numero uno d'Italia, Linus e Albertina, dove cacchio vadono? E quindi sai che a Radio DJ c'è sempre il gruppetto delle ragazze, almeno un po' di anni fa c'erano le ragazze sempre sotto, no? Che erano i fan di Radio DJ. Io arrivo la mattina e passo la giornata con loro. Sto al bar con loro, mangiamo, chiacchieriamo, eccetera. E divento...
Non conoscevi nessuno?
No, nessuno, però vado a fare il fan sotto la radio, anche per chiedere, per capire, cioè mi sono andato ad informare. Dopodiché gli racconto alla fine di questa giornata, poco prima di salire a fare il provino, che ero lì per un provino. E loro, io divento sostanzialmente...
Un mito in quel
momento. No, l'incarnazione dell'uomo sul marciapiede, fan di Radio DJ, che aveva la possibilità di entrare a lavorarci. Quindi in quel momento... proiettano su di me la loro possibilità e io gli dico, ragazzi, io non ce la farò mai perché non sono all'altezza, ma se voi, quando ritorna Albertino, lo fermate e tutti i giorni gli chiedete di me, prima o poi mi richiamerà. E questo fanno.
Ottima strategia.
E ancora oggi, una volta all'anno, mi mandano dei messaggini perché siamo rimasti amici poi queste ragazze. Due ragazze in particolare, che sono le mie cugine adottive, perché si definiscono così, perché mi hanno aiutato tantissimo, sapendolo, ma diciamo, se non era per loro, Alberto non mi avrebbe mai richiamato. E Alberto la sa sta storia, perché poi, come dire, poi ce lo siamo detti. E niente, quindi faccio sto provino, l'ascoltano, capiscono che sono un bravo ragazzo romagnolo, ma non avevo proprio gli elementi. Però questa cosa di Albertino che veniva fermato con la macchina dai fan tutte le volte fa breccia. Quindi mi richiamano, e Linus in particolare mi propone di fare il centralinista. E io vado a fare il centralinista. In cambio mi davano la sala per fare dei provini con un regista. E piano piano imparo. Quando, dopo diversi mesi, io stavo anche finendo i soldi che avevo da parte, tra l'altro.
Ma non tornavi più il weekend per lavorare e guadagnare? Eri focus su quella cosa?
Totalmente, stavo giocando la partita di sta roba qui. Quindi stavo finendo i risparmiucci. E quando però lui si accorge, glielo dico che stavo finendo, non potendomi fare un contratto, perché oggettivamente non ero all'altezza, geniale Linus, mi dice, come faccio a liberare questo ragazzo che è come una cozza, è talmente disponibile e gentile che non... tra l'altro aiutai ad organizzare un Radioton, che era questo evento benefico, e come centralinista di Radioton facemmo un record di incassi, mi sono dato da fare. E questo era stato capito, no? Come entusiasmo, come voglia di fare, e quindi avevo la simpatia di tutti. A quel punto però... Linus doveva liberarsi di me, ma non sapeva come fare, quindi mi dà una possibilità, mi chiama in ufficio e mi dice, Andrea, mi dispiace, una bella e una brutta notizia, non puoi continuare qua, quella buona è che però hai una possibilità. Mi hanno chiamato da MTV e mi hanno chiesto se ho qualcuno, potrei mandare uno dei DJ, ho deciso di mandare te. Quindi vai a giocartela. Se ti prendono, rimani a Radio DJ. Se non ti prendono, qua non puoi rimanere. Perché non ero all'altezza. Quindi
giustifica il fatto che io ti possa prendere
la
Radio DJ.
Ti posso tenere, okay. A quel punto ti faccio fare un programmino piccolo come ospite, okay, di un altro DJ, e okay, ti teniamo qua, insomma. Beh, sta di fatto che vado lì e non potevo perdere, no? Sono i momenti in cui dici, questa non la puoi sbagliare, no? E non puoi sbagliare, eravamo in quattro, non c'era partita, cioè io avevo fame, gli altri era una bella cosa da fare in più. E quindi faccio questa cosa, non parlavo neanche benissimo l'inglese.
Ma te lo ricordi il provino? Cosa, certo, ti hanno chiesto di fare?
Allora, mi hanno chiesto era un limbo bianco e c'erano dei prop, degli oggetti, potevi farti uno studio come volevi, perché volevano anche un autore, non solo un conduttore. E potevi inventarti qualcosa. Io sono stato l'unico che non ha fatto nulla e ha lasciato lo studio bianco. C'era un fisheye, ho aumentato il fisheye della telecamera per fare l'inquadratura strana e ho lasciato tutto bianco sovraesponendo. Quindi sai quelle robe da cretini che non sanno fare. Però è venuto fuori una cosa che poi è diventato lo stile del primo programma che ho fatto da MTV, che si chiamava Hot. E io, più che parlare, facevo il matto dentro questa stanza bianca, perché avevo visto il limbo bianco e mi veniva l'immagine del matto in manicomio che guarda e sorride. Questo linguaggio, questo modo di gesticolare diventa un pochettino, mi salvava dall'inglese un po' precario. Stefano Orsucci, che è l'altra persona fondamentale che mi ha dato la possibilità di iniziare a lavorare ad MTV, intuisce, capisce questa cosa, mi dà 2 o 3 consigli, riusciamo a fare un provino che poi funziona, gli inglesi gli piaccio e mi prendono. Nasce così il primo programma, che si chiamava Hot, fatto da Londra per l'Italia in italiano. Quindi nasce per la prima volta l'idea del VJ italiano, mentre allora c'era Camila che era inglese, cioè in italiana ma parlava in inglese, ed Enrico Silvestrin che era italiano ma parlava inglese. Io sono il terzo VJ arrivato ad MTV. E così nasce la mia carriera dentro MTV, e poi da lì, insomma. C'è stato un momento in cui ero diventato un po' un riferimento della mia generazione, no? Non so se hai
un vago ricordo. Io abitavo in Francia, sono arrivato nel 94, però vi ricordo perfettamente che eri super iconico in quegli anni.
Dal gruppo Espresso mi chiesero
la proprietà di Radio,
sì,
DJ,
di diventare il direttore, volevano sdoppiare, quindi c'è stato un momento in cui qualcuno mi chiese, ma perché non facciamo una cosa strana e mettiamo direttore della radio? Io feci l'errore di andare dalla persona che era quello che... L'errore, ho fatto bene, lo rifarei, anzi è stata la mia più grande fortuna.
Sei andato a parlarne con il direttore in carica,
sì, sai quelle cose che
ti ha maledetto. Nella
vita. No, poi poco dopo ovviamente abbiamo scazzato ed è finita la nostra relazione. Però la verità è che l'ho fatto perché quella persona, che non citerò anche se non è difficile, è stata fondamentale nella mia vita, quindi non avrei mai potuto tradirla. Da questo nasce il fatto che però si rompe il mio rapporto con Radio DJ.
Cioè da diventare direttore si sgretola tutto.
Poco dopo, perché comunque io non avevo voglia di fare quel mestiere. Ricordati sempre che io ho iniziato a fare questo lavoro per pagarmi gli studi e io volevo fare quello. Quindi io, quando avevo messo da parte un po' di soldi, non avevo proprio più voglia di stare in televisione.
Dal centralinista Radio DJ alla proposta della codirezione, quanto tempo passa?
3 anni, forse 4. C'è stato un momento in cui io non ne potevo più di sto mestiere, perché mi ero stancato della relazione col pubblico. Non avevo questa gran passione per la moltitudine. Io non ho mai avuto passione per il gioco di proiezione che si crea quando sei famoso. Ho sempre invidiato l'anonimato delle persone anonime, perché possono, insomma, possono muoversi
e rimanere invisibili.
Esatto. In quel periodo io, c'era la storia con un'attrice che si chiama Claudia Pandolfi, lasciò il marito dopo un mese che si era sposata, per cui fu una storia enorme da un punto di vista mediatico, e quindi per un po' non si parlava d'altro. E io non ero più Andrea Pezzi di MTV, ero diventato Andrea Pezzi, quello che si era messo con la Pandolfi, eccetera, eccetera. Questa roba mi aveva un pochettino lasciato perplesso, nel senso che non me l'aspettavo, ingenuamente peraltro, ma il motivo per cui stavo attento alla parte economica è perché volevo mettermi da parte i soldi per andarmene dalla televisione. Ho iniziato a fare questo lavoro perché non avevo scelta ed era il lavoro che mi veniva meglio e mi consentiva di studiare di più. Quindi io, quando ho iniziato a fare questo mestiere, l'ho fatto perché dovevo mantenermi e mantenere la mia famiglia, cosa che faccio da quando ho 19 anni, e ho costruito su questo la ricchezza economica sufficiente per costruirmi una vita. Quando sono arrivato a quella ricchezza sufficiente, ho reinvestito su un altro spazio, che era fare l'advisor e poi l'imprenditore, perché era più difficile. Cioè, per me è una questione proprio di problematiche crescenti, no? Nella vita ognuno di noi, se non si evolve, sta male, no?
Ok, ovvio.
Come ti evolvi? Hai un problema che pesa 1 chilo e poi domani lo risolvi e diventi di più, capisci di più e vuoi risolvere un problema da 2 chili. E questo processo, facendo il mestiere della televisione, dopo un po' io l'avevo visto, in particolare nel 2006, col Tornasole, che è l'ultimo programma che ho fatto su Rai 2, che parlava anche di filosofia, e cercavo di mettere in televisione i temi che mi appassionano veramente. Però io ho notato che quando arrivi a quel livello tu devi diventare l'imbonitore dei partiti politici, perché chi ti fa fare il programma sono nella Rai lottizzati inevitabilmente i politici. Quindi tu non puoi essere difeso se non sei utile, perché quelle ore di televisione devi essere un alfiere di una visione politica, che se se ne va quel partito ti tolgono dalla diretta, se invece sei di un partito che anche quando cambiano i governi ci rimane, allora ti tieni il tuo programma, magari ghettizzato da Rai 1 finisci su Rai 3, ma ti tieni il tuo programma. Avevo capito come funzionava la giostra. Una volta capito, ho capito che era una roba da servi e non mi piaceva. E sono sempre l'anarchico romagnolo a cui facevo riferimento prima. Quindi non vedevo il mio cielo, non vedevo la mia possibilità di libertà. Invece l'impresa è una cosa meravigliosa, perché tu puoi sbagliare, puoi fallire, puoi fare tutto, però sei sempre padrone di te stesso. Cioè, il giorno in cui una mattina qualcosa non funziona, puoi agire su quel qualcosa che non funziona. Invece nell'altro caso il tuo destino dipende da una quantità di altri destini che non controlli. E questo per me è insopportabile, era insopportabile ovviamente.
Quanti anni hai quando avviene lo switch da personaggio pubblico ad imprenditore, o comunque a persona che si mette in un nuovo mondo?
Dunque, 33 anni è quando inizio a fare la mia prima vera impresa, quindi fino, diciamo, ai 29 anni ho fatto televisione in modo costante, poi dai 29 ai 33 sempre meno. In quella fase facevo il consulente e davo una mano ad amministratori delegati a risolvere problemi. Andavo, il mio speech era, andavo dall'amministratore delegato e gli dicevo: dimmi un problema che hai, non voglio una lira, prendo un pezzo del cost saving o un pezzo dei ricavi in più che ti porto.
Però adesso, per arrivare lì, ma anche banalmente a conoscerne il significato, ad approcciarti, sì, a quel mondo, qualcuno ti ci ha portato? Cioè, spiegami il primo petting con il mondo imprenditoriale, il mondo finanziario.
Il primo petting è stato a Londra. Quando sono arrivato a Londra ad MTV...
E lì avevi 23 anni.
23 anni. C'era un ragazzo, si chiamava Malcolm Chris, che era il mio flatmate a Londra. Avevamo una casa in comune con un gruppo di 3 o 4 ragazzi. Uno di questi lavorava in MTV. Era MTV che mi aveva detto: vai in questa casa dove c'è Malcolm. Malcolm era uno dei giovani rampolli di MTV pubblicità a livello Europe, per cui era quello che gestiva la pubblicità. Con lui, stando tutte le sere a cena, avevamo fatto amicizia, anche per imparare meglio l'inglese, parlavamo di cose, no? E io con lui e Peter Dougherty, che era quest'icona pazzesca di MTV che faceva la creatività, tutti gli items, cioè tutti quegli spot creativi di MTV li faceva Peter, decidiamo di mettere in piedi un piccolo gruppo, e l'idea viene a me perché volevo uscire dal ghetto del VJ viziato. E quindi decido di stimolarli a fare un laboratorio, si chiamava MTV Style, che andava dalle aziende e gli diceva: se vuoi pianificare su di noi, la creatività te la fa MTV a modo di MTV, perché noi siamo una roba diversa. Questa cosa, questo piccolo lab, che era un'agenzia creativa di fatto, di MTV per i clienti di MTV, funziona e ha successo.
Country italiano o in generale?
No, Europa, okay. Europa. Infatti è nata questa cosa e poi è andata avanti negli anni anche oltre me. Io semplicemente in quella fase facevo quello che dava lo spirito, l'idea del VJ con la sensibilità creativa dell'autore di MTV, che ero evidentemente per mestiere. Poi c'era Peter col suo team che faceva la parte grafica, e c'era il commerciale Malcolm che faceva la parte commerciale. Io lì entro dentro il mondo delle aziende, e poi da lì queste aziende le incontro e vado a lavorare con Nokia come advisor, Nike come advisor, cioè mi prendo un po' di clienti e inizio a fare l'advisor.
Dimmi il primo cliente.
Ma ricordo una cosa di Nike, per esempio, che era lo spot, eravamo una ventina di persone e fecero un weekend molto interessante di lavoro tutti insieme, i capi di Nike. Eravamo in Francia, in campagna, una residenza molto bella vicino Parigi, e ci riunirono con persone di diverse estrazioni, ma tutti con un pensiero, per ragionare su come fare a evitare lo scandalo che aveva colpito Adidas sui bambini che cucivano a mano i palloni nel sud-est asiatico. Erano un po' i primi ragionamenti su l'ESG, quello che oggi chiamiamo ESG, no? Environmental Social Governance, per cui la corporate social responsibility, l'attenzione. Questo tipo di ragionamenti stavano nascendo e noi eravamo lì a cercare di dare un'etica, un valore a questi brand. E fu una bellissima esperienza, contribuì ovviamente a modo mio, però ero all'interno di un gruppo e poi da lì il networking, eccetera, eccetera. Io tra le cose che feci, c'è un amico che mi ha scritto anche l'altro giorno, Corrado Colli, parlando dell'Italia, Unieuro, ti ricordi lo spot di Tonino Guerra? L'ottimismo, il sapore della vita,
certo, l'hai
sentito?
Certo.
Okay. Io arrivo subito dopo la nascita di questo spot, lui aveva pochi soldi per alzare, diciamo, l'indice di notorietà del brand fino a 64, se non ricordo male, era a 20, e quindi non poteva con la pianificazione pubblicitaria tradizionale arrivare a quel risultato. Allora mi invento e chiamo tutti gli autori televisivi che conoscevo, chiedendo a tutti i comici di fare la parodia di Tonino Guerra, e infatti senza investire in pubblicità ma chiamando i comici nelle convention di un euro si porta con pochissimi soldi il brand ad un livello di grandissima notorietà. Quindi io facevo queste cose che erano quelle che poi nel tempo qualcuno avrebbe chiamato guerriglia, cioè mi inventavo cose assurde allo scopo di ottenere obiettivi improbabili, e questo senza essere pagato se non il risultato che portavo. Una delle idee che io fornisco a un mio cliente, il mio cliente in quel caso era un centro media che si chiamava Aegis, oggi è il gruppo Dentsu coreano, era il bisogno di pianificare la pubblicità sul digitale togliendo budget dalla televisione, quindi parliamo di video televisivi, siamo nel 2005, e farlo con budget sufficientemente ampi per giustificare. Allora si pagavano i DN, no? I diritti di negoziazione, per giustificare il ritorno.
Si pagano tuttora.
Esatto.
Poi le possono chiamare motion fee o come vuoi tu, esatto. ma esistono ancora.
Di fatto io che cosa invento lì? Stava nascendo Wikipedia, mi invento una Wikipedia video, e cioè una produzione di contenuti evergreen, biografie di Napoleone, eccetera, eccetera, cose che non possono invecchiare, quindi una volta prodotto quel video non lo devi buttare via perché rimane, è come un'enciclopedia. E poi invece di fare un sito, prendo e li regalo a tutti gli editori su una piattaforma che poi sarà la seconda azienda che faccio, The Outplay, unica, distribuendo questi video su tutti gli editori, aumento in modo proporzionale la scalabilità dell'investimento pubblicitario, perché tu pianifichi uno spot su un video che però è su tutti i siti in Italia, che hanno a loro volta la possibilità di avere dei video gratis invece di doverli produrre. E questo modello scalabile funziona e comincia a girare. La produzione, il costo iniziale doveva essere fatto da qualcuno. Io chiudo il contratto con Sky, che in quel momento stava investendo sui canali, ti ricordi, Current TV di Al Gore. Era una snack TV fatta di brevi documentari. Io mi metto sulla scia di quella roba e quindi convinco Sky a metterci dei soldi. Il mio grandissimo, drammatico errore era che accetto di far entrare in società con me in minoranza Fininvest. Grandissimo errore, perché io pensavo pecunia non olet, in realtà aver avuto in società Berlusconi mi ha creato un bel po' di problemi, purtroppo, perché lui aveva dei nemici inevitabilmente, quindi mi hanno messo in mezzo alla battaglia, diciamo, politica, anche se non c'entrava nulla. Il motivo per cui Berlusconi aveva deciso di investire perché l'avevo incontrato e conosciuto tramite un'amica e scrivevo, io ho sempre amato scrivere e ancora oggi su internet girano dei video dove lui dice delle cose che ho scritto io, che sono discorsi che sono quelli non diversi da quelli che ti sto facendo adesso, sul senso dell'impresa, su quello che per me è l'elan vitale dell'economia, quindi questa specie di magico egoismo imprenditoriale. Quindi gli davo delle ispirazioni, lui le scriveva, gli stavo simpatico perché mi riteneva un ragazzo brillante. E quindi quando è successa sta cosa, lui invece di Banca Intesa che poteva entrare si propose e io accettai l'investimento. Questo poi creò una serie di difficoltà nella continuazione del rapporto, perché Sky, Murdoch e Mediaset litigarono in quegli stessi anni e il contratto con Sky si bloccò. Da lì l'impossibilità a proseguire, quindi abbiamo dovuto liquidare l'azienda. Vendetti la casa per pagare tutti gli stipendi, mi sono ricomprato gli asset e poi sono rinato alla mia seconda vita imprenditoriale. Prendo i documentari che avevo a quel punto già prodotto in larga parte, costruisco una piattaforma video con un ulteriore, l'ultimo soldo che avevo in tasca, investimento personale, e costruisco The Outplay, che è la piattaforma di distribuzione dei video. Aggrego oltre ai miei anche i grandi produttori di video a livello europeo, e questa azienda poi si evolve. Capisco che dovevo aumentare sempre di più la filiera andando direttamente dal cliente che investe, quindi faccio prima una DSP, che è una demand side platform, una tecnologia che serve a erogare non solo il contenuto, questo lo faceva la piattaforma di distribuzione video, era The Outplay, ma era una tecnologia che serviva anche a raccogliere i soldi degli investitori contemporaneamente. Quindi è come se aumentassi la capacità di essere indipendente, no? Nella filiera, nella catena del valore, volevo sempre di più non avere il centro media che mi metteva il cappello sopra e decideva il mio fatturato.
Volevi disintermediare i processi.
Perfetto. Finché capisco sempre di più il mercato e nasce Mint. Mint è la prima al mondo soluzione omnichannel che orchestra, integrandole, tutte le piattaforme di mercato che servono a pianificare la pubblicità. C'è un layer di intelligenza artificiale tale per cui tutte le operation applicate alla pubblicità vengono gestite da questo algoritmo che in modo intelligente ti dice anche dove mettere i soldi in tempo reale, te lo raccomanda, se tu premi un bottone fai in automatico il lavoro che prima invece facevano con ore e ore di studio e di analisi gli esseri umani. Quindi è il processo dell'automazione all'interno del processo della pianificazione pubblicitaria. Questa novità enorme, perché noi siamo veramente i primi al mondo a portare questa tecnologia nel mercato, sta andando benissimo, stiamo crescendo al 40% year over year, quindi è un'azienda che sta andando per fortuna molto molto bene, e questo è il mio ultimo, è l'ultimo punto di questo viaggio bellissimo che è fare impresa, per cui...
Ho visto che ti è entrato un fondo non molto tempo fa.
Un fondo francese che si chiama Tikeo, che ha valutato bene l'azienda, e quindi ho deciso per la prima volta, dopo l'esperienza di Fininvest, di far entrare un fondo con dei soldi, perché io prima di allora tutto quello che ho fatto l'ho fatto.
Un venture capital o...
È un venture capital che ha investito 30 fino a 50 milioni di euro.
Sempre per tradurre per chi ci ascolta, quindi ha investito quell'importo da reinvestire poi nel business. Non da mettermi in tasca pro quota.
No, io i soldini che ho fatto nella mia vita li ho fatti con altre piccole cose che non ti ho citato, che nel frattempo ho costruito e rivenduto. Aziende come Girl Scout, Ovo poi l'ho venduta, questa azienda di videoclip poi l'ho venduta, quindi io poi ho fatto delle exit nella mia vita, non ancora della dimensione di cui stiamo parlando adesso.
Adesso è la tua azienda più grande che hai mai costruito?
Assolutamente.
Che ha un valore di?
250 milioni. 75% è ancora mio, 25% del fondo. Questa ovviamente non è un viaggio finito, è un viaggio che devo portare ancora ovviamente molto in avanti, spero di farlo, e questa è l'altra cosa bellissima, attraverso dei manager più bravi di me, ho scoperto che sono bravino a far nascere le cose, ma ci sono persone più bravi di me a farle diventare grandi, perché hanno una forma mentis diversa, no?
Nascere ognuno qualcosa. Nella sua verticalità,
esatto.
Ovviamente.
E sto imparando oggi a distrarmi dall'azienda il più possibile, quanto serve per farla crescere. Oggi la dinamica in azienda è molto bella, perché l'azienda gioca contro di me, io contro l'azienda, cioè io continuo a fare il mio lavoro prettamente commerciale, mentre loro stanno giocando a fare in modo che l'azienda non abbia più bisogno del mio contributo commerciale, e quando loro mi stanno già sorpassando, ma mi sorpasseranno di gran lunga, vorrà dire che sarò inutile, a quel punto è giusto che come imprenditore mi tolga di mezzo.
E a quel punto l'azienda avrà il valore che merita di avere, perché non sarà più ad personam. Ma ti faccio una domanda.
Non lo è già.
Sì, però, se no diciamo non sarebbe che... entrato un fondo. Ma rientrando un attimo su quello che hai appena detto, tu sai ormai riconoscere qual è il tuo talento nel business? Me lo sai spiegare in modo preciso?
Credo che il mio talento sia un misto di determinazione totale.
Significa, vuol dire se credo, mi ci butto a capofitto e succede, esatto. E convinco gli altri.
Io penso che ci sono due tipi di persone, no? Quelli che guardano quello che c'è e quelli che sanno immaginarlo e farlo succedere. Io non ho mai guardato quello che c'è. Ho sempre cercato di far succedere quello che volevo vedere nelle cose. Questo vale anche nei rapporti interpersonali, no? Tu puoi amare una persona al di là dei suoi difetti perché la cerchi nel potenziale che tu vedi in quella persona. E piano piano ti accorgi che questo moto d'amore verso questa persona la aiuta a trovare la forza per diventare una persona migliore. E questo è il secondo punto che volevo citare. Cioè, se c'è una cosa che credo di avere nel rapporto col business è il rapporto forte, molto, diciamo così, impattante con le persone chiave della mia azienda. Cioè io quando entro in empatia con le persone, costruisco con le persone con cui lavoro un rapporto molto forte, che è la chiave del successo dell'impresa, perché io lavoro alla realizzazione di quella persona prima ancora che dell'azienda, e poi di conseguenza quella persona fa la fortuna dell'azienda. Non sono uno che gestisce l'azienda, sono una persona che gestisce le persone.
Le persone chiave all'interno dell'azienda.
Sì.
In che modo? Nel senso, le fai sentire importante?
No.
Sviluppi una relazione anche personale al di fuori del contesto lavorativo? Me lo spieghi
non
in modo preciso.
Non distingo la vita privata, guardo tutto insieme. C'è una formula di ingaggio molto impattante, che è quello di essere amici, ma non è che ti chiedo di essere amico. Cioè, capisco se c'è la voglia mia, prima di tutto, poi dell'altro, di condividere un pezzo di vita. E quando entri in questo rapporto non puoi più, cioè devi avere il permesso implicito di parlare dei tuoi problemi, dei suoi problemi, cioè di entrare dentro una relazione che comprende dalla filosofia alla psicologia, all'economia, alla vita di tutti, cioè entrare veramente in modo capillare dentro una relazione che è un'avventura umana, non è un'avventura imprenditoriale e basta. Perché questo, se no, non fai l'imprenditore. Cioè io non credo che si possa prescindere da questa forza che è quella delle persone per fare un'impresa, se no l'impresa che impresa sarebbe? È una storia di uomini l'impresa, le imprese camminano sulle gambe degli uomini, e quando tu entri dentro questa chimica bellissima, fatta di sguardi, di complicità, di tu puoi fare delle cose incredibili e alla fine le fai, sei felice, perché per carità sei felice di avere costruito qualcosa di grande, però è più bello il viaggio che hai fatto con i tuoi amici. È proprio, c'è qualcosa di bellissimo in cui io penso che l'amore, tu non puoi amare veramente una persona se non attraverso qualcosa che insieme decidete di amare. Può essere un figlio, può essere un'azienda, ma quando qualcuno ama quello che amo, io lì lo amo, cioè mi innamoro della cosa di cui si innamora lui, allora a quel punto stiamo insieme. Ha bisogno quasi di uno specchio riflesso l'amore, non puoi farlo fine a se stesso, cioè hai bisogno dell'oggetto in cui focalizzare, perché sennò ti consumi nella relazione se non costruisci qualcosa. E l'azienda è un gioco perfetto per praticare questo genere di amore, chiamiamolo. Io lo chiamo amore in senso ampio, no? Però è una forma di bellissima che fa venire voglia di giocare. È un gioco, come da bambini quando hai le bande. Io da bambino ero il capobanda a Ravenna della mia banda ed era bellissimo per i miei amici, perché giocavamo ed era divertente proprio l'idea di avere le cerbottane, di tirare i pomodori, di prendersela con quello là che ci tirava le secchiate dal balcone perché faceva un rumore. Era l'avventura, I ragazzi della Via Palla era un libro che io leggevo da bambino che per me era il mio riferimento, no?
Torniamo un attimo indietro nell'impresa, no? Nel tuo excursus, nel tuo palmarès di aziende precedenti, dove tu dici le ho vendute. Come si fa a vendere un'azienda? Cioè, quali sono stati i primi passi per conoscere chi te l'avrebbe poi comprata e come si fa?
Non bisogna costruire un'idea se non a partire da quello che se la comprerà. È chiaro, no? Cioè, io non ho fatto exit perché avevo una bella idea e poi qualcuno l'ha comprata. Io ho guardato il bisogno. Ero un advisor, ti dicevo prima, risolvevi i problemi dei miei clienti, quindi li puoi risolvere costruendo dentro casa loro, oppure se sono processi un po' più complessi, li puoi risolvere non costruendo dentro casa loro, ma costruendo a casa tua, sapendo che poi quando gli hai fatto il meccanismo da inserire nel make it or buy it, no? Cioè invece di farselo se lo comprano, perché gliel'hai già fatto tu, quindi hai già tu fatto l'investimento, hai creato tu tutti e l'hai pensato su di lui. Quindi è più facile. Io quando ho venduto Girl Scout a questo gruppo cinese che si chiama Wanda, sapevo che loro avevano un problema sui diritti del calcio, sull'archivio storico, quindi non i diritti freschi, i diritti storici, e quindi non riuscivano a valorizzare l'archivio storico.
Come ti approcci alla tua preda, tra virgolette, la preda è un modo provocatorio?
Può essere una riunione, no? Fai una riunione e uno ti dice, guarda, i diritti del calcio e l'archivio storico non girano, non funzionano, non riusciamo a monetizzarli, dobbiamo usarli come merce di scambio per altre cose, ma non riusciamo a valorizzarli. E tu pensi, cosa sono i diritti del calcio? Sono dal 1982 ad oggi tutti i gol, tutte le azioni di tutte le partite. Aspetta un attimo, ho chiamato il fondatore di YouPorn, che è la più grande directory, no, di video che c'è. Ho capito come lavoravano sulla directory mescolando categorie orizzontali con categorie verticali. Non ti citerò le categorie di YouPorn, però sono veramente i più bravi di tutti da un punto di vista proprio tecnologico.
Ma poi sono un gruppo enorme, incredibile.
Sono bravissimi. Ora, prendi il calcio e lo dividi e dici gol di testa, segnati mentre piove. Tu gli metti queste keyword, filtri tutto questo archivio digitalizzato, lo fai fare all'estero, la taggatura, come si dice, di questi video, più aumenta il database sottostante, più questa roba è Wonderland, no? Cioè vuoi vedere qualunque cosa, tipo errori mortali all'ultimo minuto. Quando questa roba la dai a Sky o a DAZN o a chiunque che deve, come giornalista, mentre c'è una diretta di un talk show, fare vedere il gol di quel giocatore in quella circostanza, fa una ricerca di un secondo, se è in diretta te la fionda in diretta e la vedi. Questa roba fa sì che l'archivio da zero possa essere venduto a qualche milione di euro, perché è fruibile. Allora io gli ho costruito il modello, ci ho investito, e ho guadagnato molto di più di quanto ho investito, se no ovviamente sarei stato un somaro, e ho fatto questa è stata Girl Scout, cioè la vendita di Girl Scout è basata su questo presupposto. Ovo altrettanto, Ovo era questa videoenciclopedia, l'abbiamo venduta a un grande operatore che distribuiva videocontenuti e che non ne aveva di proprietari, gli abbiamo costruito questa library e li abbiamo aiutati a monetizzare, perché a quel punto noi eravamo anche già nel mercato con i clienti che spendevano soldi, quindi lì in un modo un po' più virtuoso abbiamo creato un archivio con un cash flow attaccato, quindi era molto facile da vendere. E questo è quello che sostanzialmente ho fatto io. Mint, questa azienda, sto guardando a Oracle, ad Adobe, ai grandi del mondo della tecnologia che hanno magari soluzioni ERP per la gestione dell'azienda, hanno soluzioni che si chiamano CX per la gestione...
Traduci.
Ok, l'ERP è tutta la tecnologia, i software che servono per la gestione dell'azienda, no? E quindi buste paga, tutto quello che è il processo e le funzioni aziendali. Ci sono grandi aziende come Oracle, come Adobe, che gestiscono questa parte con dei software molto sofisticati. Quando poi arrivi a Salesforce, che è un'altra grande azienda che gestisce i sistemi software per sì, le CRM. Forze vendite, il CRM, eccetera, eccetera, tu hai un'altra tecnologia. Quando però un'azienda vuole fare crescere il numero dei propri clienti, non ha una tecnologia. Prendi i soldi, li dà una black box che è il centro media, ma non c'è una tecnologia proprietaria. Allora lì ho capito che c'era un'assenza. Quell'assenza che era black box, quindi incapacità di controllo, di trasparenza, di verifica della spesa e incapacità di processare questi dati a beneficio anche del CTO dell'azienda, cioè di chi gestisce i dati dell'azienda, ho capito che si poteva fare quello che Oracle e Adobe non fanno, perché non hanno la competenza specifica del media, e cioè potevo costruire una specie di ERP, cioè una piattaforma tecnologica per la crescita aziendale, quindi applicata allo strumento principale della crescita, l'advertising. Facendo una tecnologia automatizzata, tanto quanto un CRM, ma applicato alla crescita pubblicitaria, tu davi all'azienda la possibilità di chiudere il loop delle soluzioni tecnologiche e fare in modo che l'azienda, a partire dai dati interni, ai clienti acquisiti e adesso con noi anche i clienti da acquisire, possa in modo circolare generare sui propri dati sempre più intelligenza interna. E quindi entri dentro una visione del mercato che sta accadendo e dove tutti i grandi operatori necessariamente devono andare. E quindi sto pensando a loro come possibile exit strategy.
Volevo fare un piccolo inciso sul mondo dei centri media, perché sì, non ho mai avuto un interlocutore in One More Time con cui poterne parlare, ma chi li cita con un po' di avversione, no? E anche tu, quando ne hai parlato come quasi un piccolo ostacolo. Intanto spieghiamo chi sono i centri media. Sono quelli che vanno a intermediare il budget di spesa di un brand verso l'acquisto di spazi pubblicitari ovunque essi siano in qualsiasi media, solo per dare una definizione corretto, abbastanza chiara. Quali sono le parti positive dei centri media? Perché alla fine loro gestiscono veramente un'enorme quota di mercato, no? I soldi passano molto attraverso di loro. Quindi ci saranno anche degli aspetti positivi.
Allora, innanzitutto io non sono contro i centri media, ma non lo dico.
No, no, però, non ho detto che tu lo sia.
No, è importante però dire che i centri media svolgono un servizio. È sempre il cliente che è stupido, non è il centro media. Il centro media se ne approfitta certe volte.
Okay.
Allora, il centro media fa un mestiere che è quello che le aziende non hanno le competenze per fare. Dentro i centri media ci sono fior fior di professionisti, bravissimi, e il centro media dovrebbe avere l'intelligenza strategica che il cliente non può avere, perché il mercato della pubblicità è molto sofisticato e portartelo in casa è improbabile, no? Un uomo molto intelligente, una donna molto intelligente che capisce questo mestiere non va in una sola azienda, vuole vedere tutto il mercato nella sua dinamica. E quindi è giusto che ci sia qualcuno che ti fa un servizio dall'esterno, questo è corretto. Il problema arriva, hai detto una parola fondamentale tu, nell'intermediazione, cioè nel fatto che loro gestiscono proprio i soldi. E certe volte lo fanno secondo un'agenda che non è quella dell'interesse del cliente, è l'agenda del loro modello di business. Perché il modello di business del centro media è basato su anche purtroppo su guadagni che derivano dal media stesso che viene speso. E quindi le scelte che fanno non sono necessariamente solo nell'interesse del cliente, spesso possono essere anche nell'interesse del loro P&L, del loro bilancio. E quindi invece di dare i soldi a una piattaforma che funziona o a un editore che funziona, lo danno a un altro che gli restituisce più soldi o che è più amico, che gli ha pagato le vacanze, eccetera. E questo mondo torbido, fatto di relazioni, fatto di simpatie, fatto di ha assunto il mio amico, ci ho messo il mio uomo, insomma, questa cosa rende tutto questo, ecco la definizione che usavo prima, una black box, cioè una scatola nera. E le aziende, oggi che c'è la crisi economica, oggi che non possono più permettersi di buttare via i soldi, stanno facendo pressione ai centri media per rendere sempre più trasparente il processo. Ma soprattutto hanno voglia di una tecnologia, ed eccoci qua, Mint, che crei trasparenza e capacità di governance sui processi.
Quindi dai autonomia e indipendenza al cliente diretto. È un overview su tutto.
Bravo. Anche se tu decidi di fare guidare il centro media, in ogni caso, con la mia piattaforma, tu vedi quello che stanno facendo in tempo reale, perché è una piattaforma collaborativa. Quindi vedi dove vanno i soldi, perché, e se l'algoritmo dice, guarda che non dovrebbero andare lì, dovrebbero andare lì, tu puoi chiamare il tuo centro media e dirgli, scusami, se l'algoritmo dice di andare di là, hai fatto diversamente, perché? E tu gli devi dare spiegazioni.
Io avevo letto da qualche parte, magari tu l'hai detto nella pre-intervista, l'hanno detto i tuoi collaboratori, sei andato all'università a San Pietroburgo,
sì.
Perché me l'hai saltato sto passaggio?
Prima l'ho mezzo citato, in effetti, perché allora stavo dicendoti perso. Che c'è qualcosa che avrei voluto aggiungere al discorso di prima. Perché nella fase in cui ho cercato, studiato, tutta la mia vita io l'ho dedicata, al di là della piccola parentesi in cui mi sono dedicato a Londra, ad MTV, qui 3-4 anni, poi dopo ho ripreso a studiare. Ho lasciato anche la televisione, soprattutto, come dicevo, per questo motivo. E ho deciso a un certo punto di dedicare la mia vita allo studio, quello che mi aveva ispirato di più tra le varie cose che avevo letto, capito. Io ero un grande fan di Brentano, io amo la filosofia. Brentano mi aveva portato a conoscere Husserl, che è un filosofo, quello della fenomenologia. Husserl, in un suo discorso del 1936, che poi viene riportato in un libro che si chiama La crisi delle scienze europee, fa riferimento alla psicologia come chiave, e quindi io inizio ad appassionarmi e scopro che esiste un tizio molto controverso, che poi dopo imparo a conoscere, a metà tra un maestro e un ciarlatano. E quindi inizio questo viaggio veramente di curiosità verso questo italiano che si chiama Meneghetti, che è morto nel 2013, e conoscendo lui, anche per il piacere proprio di vedere se era un ciarlatano o una persona seria, grandissimo fascino, un carisma devastante, una specie di guru veramente, cioè la gente pendeva dalle sue labbra, però grandissima forza psicologica sull'altro, e bellissima persona, poi però con tanti, almeno da un punto di vista sociale, insomma tanti chiaroscuri, perché ha dedicato la sua vita alla psicologia clinica, quindi ai malati, ai matti, ai tossicodipendenti, cioè ha toccato con mano veramente i bassi fondi dell'umanità, quindi non è che ne è uscito completamente immacolato inevitabilmente, però era talmente attraente l'idea di conoscere un personaggio così che piano piano negli anni un po' lo vedevo, un po' non lo vedevo, un po' lo studiavo, un po' poi andavo, lo sfidavo, ci parlavo, insomma diventiamo quasi amici, nel senso, poi alla fine devo dire è stato forse il mio più caro amico, soprattutto perché non sono mai entrato nel suo mondo, tuttavia ho sempre avuto grande fascino per il tipo di vita che aveva costruito per se stesso. E niente, quindi questi anni di studio mio coincidono un pochettino anche con la voglia di conoscere questo personaggio. Questo personaggio aveva, diciamo, quello che lui aveva fondato, il suo pensiero veniva insegnato all'Università di San Pietroburgo. E quindi colgo l'occasione, perché io ho sempre amato la cultura russa.
Studiavi in inglese lì?
No, io lì studiavo in italiano perché c'erano i corsi per stranieri. Lui funzionava così, tu andavi, studiavi anche in inglese con i libri in inglese. Se ti volevi tradurre il libro c'erano i servizi per tradurlo. Questo era un servizio dell'università per gli stranieri, no? Quando arrivavi facevi un quiz con le crocette, se lo passavi facevi una settimana full immersion di 8 ore al giorno di studio e poi facevi l'orale, dove avevi un tuo traduttore e il professore aveva un suo traduttore, uno controllava l'altro sulla risposta, io parlavo in italiano, loro parlavano in russo. E sono stati 6 anni bellissimi, in cui, al di là della laurea che, come dire, non mi frega nulla, anche perché non ha corso legale in Italia, non è il problema della laurea che comunque ho conseguito. È stato bello perché ho conosciuto Alfiorov, per dire, che è un premio Nobel per la fisica, i maestri dell'accademia, personaggi pazzeschi, della informatizzazione, la psicotronica, che è una, come dire, fa parte di una visione della psicologia molto avanzata, no? Attraverso cui, senza che entro nel dettaglio, però sono quelle forme di ricerca psicologica che solo i russi, da Pavlov in poi, hanno, o comunque quel popolo ha gli sciamani dentro, capito? Quindi è una psicologia un po' particolare, molto affascinante, devo dire. E quindi ho dedicato molto del mio tempo in Russia, ho vissuto in Russia tantissimo, amo il popolo russo, amo la cultura russa. Sono stato un fan dell'idea bellissima, secondo me, di una Eurasia, e quindi di portare la Russia in Europa, di fare in modo che ci fosse la Cina isolata e che ci potesse essere una Russia come serbatoio dell'energia europea e un'Europa in grado di, in questo modo, smarcarsi dalla subcultura americana per centrare nella sua poderosità culturale anche un aiuto per gli Stati Uniti. Cioè io penso che gli Stati Uniti siano per noi i più importanti alleati, ma io credo che l'Europa debba stare pari grado con gli Stati Uniti per aiutarli a non entrare dentro la follia che la tecnologia, per esempio, rischierà di consegnare al nostro futuro, grazie alla cultura umanistica che è tipica del nostro continente. Cioè l'America ha molto più bisogno di noi di quanto noi non, culturalmente, di quanto noi non si abbia bisogno della loro economia. Quindi c'è un, secondo me, noi siamo con gli americani, io sono personalmente molto filoatlantico, rivendico però la necessità di un protagonismo superiore da parte dell'Europa, che oggi purtroppo non riesce ad esercitare, e mi sarebbe piaciuto che come contraltare ci fosse stata anche la Russia dentro questo triangolo meraviglioso. Credo che Putin, se posso, abbia fatto una minchiata devastante, responsabile del più grande errore geopolitico per il nostro futuro. Perché qualunque cosa sia giustificazione, mica giustificazione, io poi sono appunto Brentano, Husserl mi avevano insegnato che la verità è un atto che si fa. Quindi quando invadi un popolo, ragione, non importa più nulla, hai fatto un atto, quell'atto è un atto di violenza. È un atto di violenza che non puoi sovrapporre anche a un presunto atto di violenza che tu lamenti prima di quello, no? Quando tu fai un atto del genere hai perso per forza. E sei una persona che si è scollegato dal resto del mondo, almeno quello occidentale. E qui il dibattito non è più Putin sì, Putin no, è un problema di che mondo vogliamo per domani. E allora io condivido la critica russa sul fatto che noi siamo culturalmente in una fase di decadentismo orrendo. Sai, l'ideologo russo che dice sta roba. Io vorrei però dire a questo signore che lui non ha nessun titolo per fare questa critica. Perché per criticare il decadentismo occidentale, europeo e americano, devi aver affrontato il problema che l'Europa e l'America hanno affrontato, e cioè la creazione di una classe il più ampia possibile di benestanti. Se tu hai una Russia dove c'hai un re, uno zar, Putin, degli oligarchi che si fanno i fatti loro e un popolo che soffre, tu non sai di cosa stai parlando, perché è facile avere una cultura spirituale e anche su valori umani, quello che ti pare, no? La loro esoteria o esoterismo di tipo ortodosso, interessante, affascinante, ma la società è semplificata e banale, non è evoluta sulla middle class come quella americana o sulla società borghese come quella europea. Quindi applicare quel modello in Russia è possibile, ma la tua critica applicata alla sofisticatezza del nostro sistema fa ridere i polli. Quindi noi dobbiamo e stiamo giocando una partita molto più complicata, che è creare un'Europa, un mondo occidentale tecnologico con l'innovazione, ma che non perde di vista la radicalità, profonda radicalità umanista che dobbiamo assolutamente costruire. È una sfida che i russi non sanno neanche dove sta di casa, sono veramente al medioevo, quindi non si possono permettere neanche di giudicare i nostri valori. E questa è la critica che secondo me va mossa a Putin per demolirne il fascino che certe volte ha nei confronti di alcuni populismi. Perché la critica che fa, se non fosse a farla una società che non ha una spina dorsale, quella russa, è una critica vera, cioè il fatto che noi dobbiamo ritrovare dei valori. Non c'è discussione, è vero. Ma la Russia è l'ultimo dei paesi che può permettersi di fare un ragionamento del genere su di noi. Quindi Putin per me è un criminale non perché solo perché ha ucciso l'Ucraina nella sua dignità di popolo, o ha cercato, sta cercando di farlo, è perché ha rotto questo progetto meraviglioso di Eurasia, che è la cosa, secondo me, sarebbe stata meravigliosa.
Mi hai parlato di te da piccolo, della tua famiglia, e poi non mi hai più parlato di te da grande nel tuo contesto personale, nella tua felicità. Mi hai detto prima di Claudia Pandolfi, di un'attrice, e mi è venuto in mente di una storia nata tantissimi anni fa con Cristiana Capotondi. Sì. Me la racconti questa storia? Cioè, come vi conoscete?
Allora, visto che mi fai questa domanda in un momento che...
Lo so, e ci dovrò arrivare per forza, perché l'ho letto ieri, mi sembrava quasi una fake news. Però quando prima mi parlavi all'inizio dell'amore incondizionato nei confronti degli altri, non riuscivo a non pensare a questa cosa, no? Però non volevo bruciare l'ordine cronologico della conversazione.
Non ha a che fare, cioè, oddio, se ha a che fare, ha a che fare anche con questa storia, ma non è... Non. La verità è che dentro questa vicenda c'è la vita, non solo la mia, in una fase che non è ancora arrivata a depositare le sue variabili, no? Perché è una fase ancora, c'è una fase di cosificazione, fammi dire.
Però
di
non partiamo
storia.
Dalla fine, partiamo da.
La storia con Cristiana è una storia bellissima.
Esatto, come vi siete conosciuti?
Ci siamo conosciuti perché in aereo, io ero in aereo, lei nello steward mi porta il giornale, c'era scritto suo nome, cognome, numero di telefono, e mi ha invitato a vedere la prima a Milano di Notte prima degli esami, che è stato il suo primo grande successo. E ha fatto tutto lei, anche perché io non sono un, nonostante io sia romagnolo, non sono uno che va in giro a dar su, come si dice in Romagna, alle donne. Sono abbastanza timido, no? Nel senso che non...
Non ti butti neanche troppo,
non
ti butti.
Guarda, anche perché francamente faccio parte di quel genere di persone che se non stimolate potrebbe tranquillamente vivere...
In modo sedentario anche da quel punto di vista.
Esatto, cioè okay. non ho mai... È sempre appassionato, ovviamente, da bravo romagnolo, l'argomento, la sessualità, però con un grado di libertà che era sempre implicito nei miei rapporti. E quindi non ho mai sentito il bisogno del possesso, la relazione, la coppia, sono robe, secondo me, che incomprensibili per la mia... Poi in realtà mi sono trovato per 15 anni in modo sempre fedele. Io sono fedele, ma sono fedele e non ho mai tradito Cristiana, perché non sopporto l'idea di tornare a casa e di vedere dentro di me l'esigenza di abbassare lo sguardo quando mi guarda. Cioè, non posso essere inferiore per una colpa o per una slealtà. E quindi non tradisco per orgoglio, non tradisco perché o lo dico prima oppure non posso farlo, no? Anche perché poi, essendo un personaggio pubblico, devi stare sempre molto attento. È un po', ti dicevo, non mi piace il successo, non mi piace la notorietà. Cioè, fare della tua identità la merce della tua relazione col mondo è difficilissimo, perché lo vedo, Cristiana, insomma, vive sempre tra se stessa e la percezione che gli altri hanno. E per quanto tu sia forte, quando tu incontri una persona che ti identifica con un ideale che dipende solo dai film che hai visto, dell'attrice in questo caso, di Cristiana, tu comunque hai un bombardamento costante su un'identità che si forma sempre con una serie di variabili che non c'entrano nulla con te, che sono i personaggi magari che interpreti e la proiezione che le persone fanno su di te. Questo anche quando fai televisione, no? E quindi questa dimensione mi ha sempre affascinato da qualche parte, perché diciamo l'individuazione, cioè il processo grazie al quale ognuno di noi diventa persona, e la complessità di questo processo e quindi la problematica del successo all'interno di questo processo, chiaramente mi affascina.
Chi dei due vola più basso di fronte al proprio pubblico quando lo incontrate per strada?
Io non ho pubblico oggi come oggi, nel senso che non...
O rispetto
non,
a quello come lo vivevi
no,
tu
io lo
tempo.
Vivevo male allora. Cristiana è molto più matura oggi di me rispetto a quando io avevo quella notorietà. Io la vivevo malissimo, perché proprio non riesco a sopportare il fatto che qualcuno mi attribuisca un valore proiettivo. Cioè, io odio la proiezione. Io odio il transfer. Se fossi un terapeuta in psicologia ti direi: non sopporto la proiezione che il paziente fa sul terapeuta. Proprio non mi piace l'idea che qualcuno abbia bisogno di proiettare i suoi valori su un altro. Uh-huh. Eppure è proprio quello che succede nel successo, nei personaggi pubblici, no? Tu hai bisogno che ci siano questi simboli che incarnano alcuni elementi in cui tu ti consumi nell'amore per questi simboli e ti permetti di non farli. Cristo è il più grande degli idoli. L'idolo che cos'è? È proprio quella figura esterna che dice: ha fatto tutto lui, non ho bisogno di fare io. E questo con le varie sfumature, partendo dal più grande di tutti probabilmente fino all'ultimo dei tronisti, c'è sempre una sfumatura dentro questo gioco che comunque capisci che è una perdita della persona che ti fa il complimento. Cioè, io non riuscivo a non pensare da ragazzino, quando avevo successo, che quella persona stava perdendo qualcosa per darlo a me. E questa roba mi infastidiva da qualche parte, quindi lo vivevo male il successo. E questo, dopo un po', ho iniziato a farci i conti e poi però ho detto alla fine non mi interessa proprio. Cioè non...
E come vanno questi 15 anni?
Benissimo, sono stati anni meravigliosi. Sono tutti gli anni della mia crescita imprenditoriale.
E non avete mai pensato di sposarvi dopo tutti questi anni? Nel senso che quando i miei autori hanno fatto la pre-intervista, a un certo punto tu sei andato via perché mi hanno detto: guarda, doveva andare in clinica. E quindi nella mia testa...
Sì, sì.
A cavolo, è incinta, che bello, avranno un bambino, fighissimo a farla a quest'età,
sì,
che
no,
bello,
ma
il frutto dell'amore.
Ti confermo che io ho vissuto i 9 mesi della gravidanza vicino a Cristiana come un padre, come dire, farebbe, no? Come un compagno, cioè non come un compagno perché non eravamo fidanzati, ma
no,
le sono stato
punto.
Vicino. Noi ci siamo lasciati a giugno dello scorso anno.
Okay.
Ti dico questo perché è scritto nel comunicato.
Non avete detto niente a nessuno, avete vissuto nel massimo della vostra privacy, la vostra vita privata come è giusto che sia, e quindi oggi ognuno attribuiva a voi come coppia questa creatura.
Ecco, questo per una serie di eventi tali per cui poi, per evitare di entrare dentro questo racconto, evidentemente, insomma, come dice Cristiana nel suo comunicato, cito Cristiana, non aggiungo altro, mi ha chiesto di starle vicino e no, credo che qualunque gentiluomo avrebbe fatto quello.
Ma
che
l'unica
fatto.
Domanda che ho è quella famosa forza dell'amore di cui parlavi prima. Cosa dentro di te emotivamente ti ha dato quella forza per accompagnarla in un viaggio
è
così
molto,
personale?
Sarebbe, io capisco che tu voglia toccare questo argomento. Come ti dicevo, secondo me le cose è un po' come la lava di un vulcano. Finché una cosa non si è cristallizzata nella storia, e con lealtà questa cosa si deve cristallizzare senza parlarne, non è opportuno farlo, perché stiamo parlando non di me adesso, stiamo parlando di altre cose, di Cristiana, di sua figlia, e quindi non voglio proprio entrarci, perché
e io lo rispetto,
è un
pienamente,
rispetto
ci fermiamo qui.
Che io e te decidiamo insieme, e ti ringrazio per unirti a questo rispetto, che io devo a lei, perché non è la mia vita, soprattutto è la sua. Poi il fatto che io sia una persona che vuole bene a Cristiana credo che sia fuori da ogni possibile dubbio, no? Il fatto che credo di aver fatto quello che qualunque essere umano, diciamo, ho fatto atti d'amore ben superiori a questo, ok? Magari non si sa, ma credo che non sia il mio massimo, no? Questo credo che sia la decenza, quello che ho fatto, è la normalità. non è niente di speciale. Poi ci sono, che cos'è l'amore? L'amore è quando, secondo me, quando tu ti metti in pericolo, quando ami qualcuno, consegnandogli la possibilità di farti del male, ma lo fai lo stesso, perché pensi che una parte profonda di lui meriti questa opportunità, che magari lui deciderà di non prendere e la userà, questo gesto lo userà contro di te. Bene, quello magari è un atto difficile da fare. E io l'ho visto fare, e questo qui parliamo non di me, parliamo di uomini che ho amato, citavo prima Meneghetti, ma potrei dirti qualunque terapeuta che è entrato a contatto con la malattia mentale si espone ad un rischio enorme. Se pensi a Madre Teresa di Calcutta, i lebbrosi, a tutti quelli che toccano i veri drammi della vita, quello è amore. Cioè quando tu dici, ma io lo farei, e no, aspetta, quello è eccezionale, quello non so se lo farei, quello è l'amore, cioè quel dono, quella gratuità, quel darsi sapendo che rischi tu nel dare. Non è che non ti dà niente indietro, no, rischia che ti viene contro quel gesto del dare. Il dare non senza aspettarsi nulla, il dare col rischio che ti torni indietro il karma del bene che hai dato, perché l'altra persona è contro se stessa, quindi non vuole, ma tu ami lo stesso. Allora, quando tu entri dentro quella sfera di amore, stiamo parlando di roba seria per quanto mi riguarda, e sono persone che non hanno, come dire, attengono ad un'altra dimensione estetica della vita, che è vocazionale, cioè hanno dedicato la vita a qualcosa di più grande della loro stessa vita. Ed è difficile, cioè, quella è un'ambizione, per quanto mi riguarda, no? Se tu mi dici, vogliamo parlare d'amore, non parliamo della storia di Cristiana, che per me è una storia di decenza sentimentale. Credo che tutti gli uomini dovrebbero avere questa decenza.
Io dall'inizio della conversazione non ti conosco, non ti ho mai visto, non ti ho mai respirato, non ti ho mai ascoltato, però mi sembrava che tu avessi voglia di piangere dal primo minuto in cui ti sei seduto, ed è per questo che ti ho chiesto prima, ma sei felice? Tu in un momento del genere mi hai detto tantissimo, e quindi mi hai dato una lezione di vita pazzesca.
Ti posso fare una domanda?
Certo.
Sei sicuro che il pianto non sia l'associazione che tu fai a questa storia? Perché
no, vedo
io,
è quasi
se
come se avessi
dire,
un volto che ha dentro, deve sfogarsi, è come se tu fossi pieno di quella cosa,
ecco,
e te ne
sei sicuro che sono io? E questo è il problema del successo di cui parlavamo prima.
Sì, chiarissimo.
Allora io ti devo dire una cosa su questo in particolare. Se mi chiedi qual è la cosa più profonda che tocchi quando dedichi la tua vita alla voglia assoluta di incontrarti, di conoscerti, che questo è un po', se vuoi, il sottotitolo della mia esistenza. C'è una cosa dolcissima, bellissima, che ti dà un sapore sublime, ma anche di grande umanità e di... Ma non ha niente a che vedere con questa vicenda. È una cosa che sta dentro di me fin dai 12 anni di cui ho parlato prima. È la solitudine. Un'enorme, infinita, meravigliosa solitudine, in cui tu sai che nasci, sai che muori, sai che poi incontri gente nel frattempo, ma che sei sempre solo. E l'unica speranza, e poi diventa una certezza quando ci riesci, e nel mio caso posso dirti che non è una solitudine sola, è che ti accorgi di essere il massimo che ti succede, è che ti accorgi che quando tu sperimenti i punti più alti della tua vita, non sei tu, ma è quasi la vita che ti usa. È come la finestra da cui passa la luce, cioè ti accorgi che non servi tu come Andrea, e che qualcosa ti usa, e in quel caso semplicemente l'hai lasciata andare, l'hai lasciata fare. E la solitudine che ti resta è la solitudine rispetto agli altri umani con cui vivi il tuo tempo, ma sei insieme a tutti quelli che hanno, e lo sai che sono tanti perché stavano con te quando la luce entrava, che hanno capito questo gioco che c'è nella vita. Per quanto mi riguarda, la sensazione veramente difficile ogni tanto che provo è capire, quando parlo con gli altri, che questa dimensione di interiorità, che sempre di più sento e tocco dentro di me, non riesco e non si può comunicare. E quindi ogni tanto penso a questo uomo che ho amato molto, di cui più vado avanti più capisco la dimensione di coscienza, questo mio migliore amico, maestro se vuoi anche. E so che da qualche parte se la ride, e da qualche parte tante cose che mi ha detto che non capivo, questo senso di solitudine, la capisco oggi vedendola negli occhi di allora. Sembra malinconia, ed è una malinconia celeste però. È la malinconia verso qualcosa che ti aspetta, tanto moriamo. E in questo viaggio morire prima di morire è la cosa fondamentale, cioè riuscire ad entrare nella dimensione dell'essere prima di lasciare l'esistenza è quello per cui viviamo, cioè per fare in modo che il gesto della morte non sia altro che un passaggio fisico di ciò che è già successo dentro di te, come atto consumato di un'esistenza compiuta come si deve. Questo gesto è quello che faccio tutti i giorni, per cui questa ricerca della solitudine è quello che mi muove. Se tu mi chiedi dove stai andando, Andrea, io sto andando verso questo, cioè verso il consumo totale di me stesso, ma non nel vizio, nell'esperienza della vita. Experire vuol dire proprio morire nell'azione, cioè morire dentro questa vita, attraverso tutto quello che ha da darmi. E questo lo faccio con tutto, con il lavoro, con l'amore. Io lavoro, amo, faccio la cacca, mangio, cucino, vado in vacanza, è sempre la stessa cosa per me. E questo mi piace tantissimo. E sono felice di questa visione che sono riuscito a, poi sempre di più la miglioro, non è mai finita, ma questa visione che piano piano sono riuscito a costruirmi, che è un po' come la mia bussola, il mio modo di stare al mondo. Ed è il motivo per cui quando qualcuno mi parla di senso delle cose, no? Sai, quando ti dicono la paternità, io penso che sia una cosa meravigliosa la paternità biologica, il passaggio, però penso anche che quando incontri l'amore per la vita di te stesso, per la dignità di te stesso, che poi è una cosa sola con la vita dell'altro, quindi non c'è più io e lui, l'altro sono sempre io. Quando incontri questo non c'è niente di più grande. Tutto il resto è una proiezione, anche l'idea dell'eternità nel figlio, una proiezione di questo senso di unità che c'è tra le persone, di simpatia, di empatia, di intelligenza. La parola intelligenza, che a me piace molto, ha il significato di intus leggere, cioè leggere dentro, ovvero io dall'intimo di me stesso incontro e conosco l'intimo dell'altro. E questa capacità, secondo me, è tutto. Cioè l'ambizione all'intelligenza è l'unica ambizione possibile. No?
Guarda, non saprei dare un sottotitolo a quello che tu mi hai detto, però ha un valore grande, cioè nel senso sei una persona non solo molto profonda, molto matura, sei arrivato a dei livelli di pensiero, di balance mentale molto alti.
Ma guarda, posso dirti, secondo me basta togliere, cioè cosa faccio io tutti i giorni? Mi ricordo che qualunque cosa io pensi è sbagliata e che qualunque cosa succeda che non è conforme con le mie aspettative me lo dimostra. È proprio questo, cioè io penso che la vita ha ragione, io sono la tesi e la vita mi prende a sberle finché la mia tesi non è giusta. E la vita è il gioco con cui tutto quello che tu pensi lo devi mettere sempre alla prova, e quando la vita ti dice di no, non è che la vita è stronza, sei tu che non hai capito ancora qualcosa. Ti ammali? Ti viene una malattia? Ti succede qualcosa? Hai ancora qualcosa da imparare? Non è ancora il tempo di andarsene. Il problema ti ricorda che puoi stare ancora qua. Persino la malattia è un richiamo a rimanere. Il problema è se la vivi come tale. Io ti vorrei raccontare delle cose adesso mie che mi sono accadute fisicamente, ma proprio fatti fisici che mi hanno aiutato a capire un sacco, e il sublime che c'è nel dolore è incredibile, è un'esperienza quasi di estasi, che però se tu ti vai a prendere i libri, e questo è il bello della cultura, perché io sono felice di dirti bisogna mettere insieme i pezzi, la cultura, perché quello che è incredibile è che se tu studi i libri giusti, qualunque figata capisci di te stesso, qualunque altezza intellettuale tocchi, c'è uno che l'ha fatta più di te. Se hai studiato, te ne accorgi che sei solo uno del milione, miliardo di esseri umani che ha toccato quel vertice. E quando leggi uno che l'ha vista, l'ha toccata quella roba, dici, ma non sono così speciale, cioè c'è già stato lui qua. E più studi e più capisci che devi essere umile, per quanto intelligente e capace sia la tua, diciamo, intuizione nel cogliere la realtà, studia, trovi 20 che l'hanno toccata meglio di te. E questo è il bello della cultura, ti serve a questo la cultura, a relativizzare l'atto supremo della tua intelligenza. Quando la tua intelligenza arriva al culmine, è Lucifero. Cos'è Lucifero? È quell'angelo che si crede più alto e più bello di tutti. Non studiava Lucifero, perché se avesse studiato non sarebbe stato superbo. Avrebbe scoperto che ogni istinto, ogni angelo è bello a modo suo, e quindi non sarebbe finito all'inferno, precipitato. Quindi se tu studi, eviti la superbia, che è la conseguenza negativa del voler capire. Allora studiare e capire che l'altro l'ha fatto prima di te è anche meglio di te. Se tu leggi delle pagine di Sant'Agostino, svieni, cioè uno si mette lì, San Tommaso, leggi San Tommaso e dici, vabbè, scusami, stavo scherzando, no? Il problema è che la gente non studia questi libri qua. Tu prendi oggi, che cosa studi? Ti leggi il filosofo americano che ha studiato, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè se ti metti a leggere quelli veri, esistono quelli veri, eh? Tu dici, ma io per quanto alto può essere il mio volare, c'è sempre uno che mi sta volando in eterno sopra, perché per fortuna c'è la cultura che è fuori dal tempo e dallo spazio, e quando prendi questi libri, questi qui stanno volando adesso, ti stanno parlando adesso, stanno dicendolo meglio di come l'hai pensato e ti stanno aiutando a capirlo ancora di più, e quindi questo è una figata. Però devi studiare i libri giusti, ecco perché ti dico, mi chiamo Andrea Pezzi per mettere insieme i pezzi, perché credo che quello che manchi non è la cultura, manca il patchwork di questi pensieri che esistono e sono meravigliosi. E allora, se uno lo fa, se uno ci riesce, credo di dare un grande aiuto, spero e penso di dare un grande aiuto come associazione, perché prova a stimolare a leggere le cose, a studiare l'umanesimo, poi alla fine, questo.
Concludo chiedendoti se hai paura della morte.
No, io... Allora, la morte, secondo me, è la... Io ho visto morire quest'uomo che ti dicevo, guarda, mi sono felice di fare questa intervista e tu sei veramente, mi commuove umanamente starti, perché sei figo, sei riuscito a tirare fuori un pezzo di me che solo alcuni pochi amici conoscono. Io ho visto morire quest'uomo che ho amato tantissimo, io non parlo quasi mai di quest'uomo, e lui l'ho visto incontrare la morte come si incontra un'innamorata, e ho capito che si può, quindi... Da una parte è un cacchio di problema arrivarci come ci è arrivato lui, un cacchio di problema, pieno di contraddizioni storiche, cioè tu lo analizzi la sua morte ed è pieno di contraddizioni quello che è successo. Lui ha vissuto tutta la vita spiegando la psicosomatica, la psicologia, poi è morto di tumore, quindi tu capisci un pagliaccio, cioè tu lo guardi e dici questo è un buffone, no? Cioè, è la contraddizione umana. Insomma, poi ci sono tante cose che non si possono neanche raccontare per quanto sono assurde, bellissime, del mio rapporto con questa persona e che non si possono dire, ma ho capito che si può anche essere in contraddizione senza essere in contraddizione, cioè è difficile questo passaggio, ma sarebbe bello, e se un giorno ne parlerò magari lo farò con te perché hai la capacità di tirarlo fuori. Però ho visto gente morire innamorati di quell'evento, innamorati di quella voglia di capire cosa c'è lì, perché aveva vissuto talmente bene tutto quello che c'era prima che quella cosa era l'altra ultima da esplorare, da comprendere. E con questa passione con cui la mattina ti svegli o quando finisci di mangiare ti alzi al tavolo perché sei sazio, incontrare la morte. Io questo voglio. Io non so se ci riuscirò, non lo so, ma voglio questo. Tu dici perché vivi? Per avere la morte perfetta, per incontrare la morte nel modo migliore possibile. Perché se tu arrivi lì in quel modo, secondo me, l'hai svangata. Qualunque cosa ci sia dopo, l'hai svangata.
Grazie Andrea.
Grazie a te.